il caso volle che le figlie di Carità erano nella scuola dove insegnava mia madre. Allora mia madre andò a parlare con Carità, insomma, si raccomandò al punto che Carità a un certo punto disse va bene, dice io lo rilascio, però che non mi ricapiti sotto perché lo faccio fuori.
Vittorio torna a Firenze e riprende i suoi studi universitari. Nonostante la recente scarcerazione, decide di darsi alla macchia e di unirsi ad un gruppo partigiano.
Vengo a Colle, prendo i contatti con alcuni amici, in modo particolare con Mauro Rolandi, si decide appunto di andare alla macchia, di prendere contatto con i gruppi partigiani che si sapeva lì da Colle ormai si erano formati. Si andò da un vecchio socialista, un certo Washington, che i colligiani chiamavano Washington, per dirgli, ma noi si è sentito dire ci sono delle armi nascoste in vetreria, noi si vorrebbero queste armi perché si vuole andare alla macchia, eccetera. E questo ci sa, ah, no, dice io non so niente, poi le armi ai ragazzi non gli si danno, e quindi ci mandò via. Però si riuscì ugualmente a sapere dove era un primo gruppo di partigiani che era a Poggio del Comune vicino a San Gimignano. Si aveva una rivoltellina, una 765, non mi ricordo neanche com'è che si trovò questa piccola rivoltella, e poi si raggiunse Poggio del Comune dove già c'era appunto concentramento, lo smistamento dei partigiani. Però di lì formavano dei gruppi che si spostavano poi in zone diverse, e Velio era già spostato in Berignone.
CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, è l'organo incaricato di riunire i partiti antifascisti e organizzare i gruppi partigiani. Velio Menchini, detto Pelo, è il capo del distaccamento partigiano di Vittorio ed è l'unico ad avere esperienza militare.
E noi ci mandarono, non mi ricordo, io e Mauro, ci mandarono in Berignone a raggiungere questo gruppo di Velio. E lì ci fu il primo incontro fra me e lui, no? La notte, mi disse, te chi sei? Ma che sei, figliolo della professoressa? Lui era stato a scuola dalla mia mamma. E se la ricordava bene, insomma, per la severità particolare del... dico sì, si guarda, io sono bella stata in carcere prima della caduta di Mussolini. Ah beh, allora, insomma, lì fu di cielo, va bene.
La primazione del gruppo avviene alla caserma di Casole d'Elsa. Hanno bisogno di armi. Con un carabiniere in ostaggio chiedono di entrare in caserma, ma la porta resta chiusa. Allora decidono di farla saltare con una mina. I carabinieri all'interno iniziano a fare fuoco e una bomba a mano colpisce Vittorio su una spalla. Fortunatamente cade a terra senza scoppiare. La seconda azione avrebbe riguardato Montieri.
Perché a Montieri c'era stata una manifestazione popolare contro la guerra, contro la fame, eccetera. E i fascisti avevano ammazzato, era un vecchio, un bambino, insomma, c'era stato un eccidio di questo genere. Allora si decise di fare un'azione di rappresaglia, diciamo, per andare a far fuori i fascisti di Montieri. E lì si stabilì, il gruppo che doveva guardare le strade di accesso a Montieri, perché se arrivavano i fascisti, soprattutto da Massa Marittima, no, si fosse avvertiti tutti in modo da mettersi in salvo. Un'altra squadra che doveva bloccare la caserma dei carabinieri, dove c'era dentro anche dei militi fascisti, per evitare che uscissero. E la terza squadra doveva andare a far fuori i fascisti, in più andare alla farmacia per prendere dei medicinali. E noi, il gruppo mio e di Velio, si bloccò la caserma, se non che a un certo punto uno di noi cominciò a sparare perché gli sembrò che i carabinieri o i fascisti aprissero la finestra della caserma e ci avessero individuato. E quindi non ci rimase anche noi a sparare. Mi ricordo che uscì di casa in camicia da notte la moglie del maresciallo dei carabinieri. Noi la si prese, questa donna era tutta impaurita, disse: ma badate, mio marito è costretto a fare queste cose perché lì ci sono i fascisti dentro, lo obbligano, se no lui non lo farebbe, eccetera, eccetera. Vabbè, poi noi, finita l'azione, si rilasciò questa donna e ci ritirammo. Poi da Berignone, cioè, sì, insomma, dalla zona dove eravamo, ci si trasferì a Montemaggio.
Nella notte, tra il 25 e il 26 marzo, il distaccamento di Vittorio giunge a Montemaggio e sistema la propria base operativa a Casa Giubileo. Montemaggio è un colle situato nella Val d'Elsa. La sua posizione è tanto strategica quanto vulnerabile. È infatti vicino alla via Cassia e alla ferrovia. Ciò consente al gruppo di condurre azioni di sabotaggio, ma li espone anche al rischio di essere scoperti.
Quando arrivavamo a Casa Giubileo eravamo circa una trentina. La provenienza nostra era quasi tutta di giovani della Val d'Elsa, dei comuni della Val d'Elsa, Senese e Fiorentina, salvo uno che era di Firenze. La provenienza sociale era composta quasi esclusivamente di giovani provenienti da famiglie operaie e contadine, salvo alcuni come il sottoscritto che provenivano da famiglia, diciamo, piccolo borghese. La maggior parte erano giovani che avrebbero dovuto rispondere al bando di reclutamento nell'esercito della Repubblica Sociale, che quindi non si presentarono e si aggregarono alle formazioni partigiane. C'era qualche altro di una classe che non era richiamata alle armi secondo il bando della Repubblica Sociale e che quindi aveva fatto una scelta politica totale, diciamo.
Proviamo a ricostruire cosa succede prima del 28 marzo. Il gruppo di Vittorio si divide, una parte entra in azione, catturano un ufficiale nazista e uno fascista. L'obiettivo? Proporre uno scambio di ostaggi. Intanto Vittorio e Livio Livini vanno a cercare Bramante Lisi, un fascista. Ma Lisi non è in casa, c'è solo il figlio, che appena Vittorio e Livini se ne vanno, corre in caserma per avvertire il padre. Lì i fatti e le notizie si intrecciano. I fascisti scoprono che due ufficiali sono stati rapiti e che qualcuno è andato a cercare Lisi a casa sua. La trattativa per lo scambio di ostaggi viene rifiutata. La risposta è immediata, un rastrellamento. È proprio Bramante Lisi a indicare la zona in cui sono nascosti i partigiani e a guidare le truppe fasciste a Casa Giubileo.
L'accerchiamento avvenne la mattina all'alba del 28 di marzo del 44. Fummo svegliati proprio dai primi colpi di arma da fuoco sparati dai fascisti, che per assaltare Casa Giubileo usarono anche un mortaio. Noi avevamo poche armi. E cominciamo a rispondere al fuoco, rifiutammo di arrenderci finché avemmo le munizioni, poi quando le munizioni finirono fummo costretti a uscire dalla casa e fummo fatti prigionieri dai fascisti. Ma i fascisti credo fossero circa 200. Ci fu un morto da parte nostra e un ferito che, appena catturato dai fascisti, fu portato ai limiti del bosco e ucciso. Una volta che uscimmo dalla casa e fummo catturati, i fascisti usarono nei confronti nostri una serie di violenze.
che usarono anche nei confronti della famiglia contadina che ci aveva ospitato lì a, e che abitava a Casa Giubileo. Poi fummo incolonnati, in parte a piedi, in parte ci fecero salire su un camion loro e ci si avviò per la strada che da Casa Giubileo scende verso Badia Isole.
Durante una sosta a Campo Ameli vengono interrogati i contadini proprietari della casa, in particolare Maria Barbato. La donna aveva aiutato il gruppo di partigiani nei giorni precedenti, ma dopo la perquisizione di casa sua afferma comunque di non conoscerli, invitando i fascisti ad andare via. Grazie a lei l'esecuzione viene rimandata.
Quando arrivammo alla Porcareccia era già pronto il plotone d'esecuzione con una mitragliatrice e con i fascisti del plotone d'esecuzione armati di mitra. Ci fu ordinato di mettersi a sedere per terra, ci fu ordinato di levarsi le scarpe e fu in quel momento che noi comprendemmo che ci sarebbe stata la fucilazione. Alcuni di noi gridarono di non ucciderci, qualcuno invocò anche la mamma, però da parte del maresciallo fascista che doveva azionare poi la mitragliatrice ci fu detto che non c'era più misericordia e quindi era chiaro che sarebbe iniziata la fucilazione. Fu in quel momento che io m'alzai, raggiunsi il bosco, passando davanti a un milite che era guardia del viottolo che metteva dentro il bosco, mi sparò una raffica di mitra che mi colpì con un proiettile al polmone. Io riuscii a proseguire la corsa per un certo tratto del bosco, poi caddi per terra perché cominciavo a perdere molto sangue e mi ci vollero poi alcune ore per raggiungere faticosamente i limiti del bosco e rifugiarmi in una casa di contadini a Certino, che è appunto un gruppetto di case di Montemaggio.
Mentre Vittorio è in fuga, alla Porcareccia i suoi compagni vengono brutalmente fucilati. Sono 19 i giovani partigiani uccisi quel 28 marzo. Piero Bartalini, Angelo Bartalini, Emilio Berrettini, Ezio Busini, Giovanni Cappelletti, Virgilio Ciuffi, Franco Corsinovi, Dino Furiesi, Aladino Giannini, Giovanni Galli, Ezio Grassini, Elio Lapini, Livio Levanti, Livio Livini, Fulco Martinucci, Emilio Nencini, Orvino Orlandini, Onelio Volpini.
Poi dall'ospedale dove io fui portato ferito, appunto, fui trasferito all'infermeria del carcere di Santo Spirito, dove stetti circa un mese. Il comandante delle guardie, un certo Lorenzini, che conosceva ed era amico di mio padre perché a suo tempo era stato a Colle, si era sempre rifiutato di consegnarmi ai fascisti che erano venuti a prelevarmi. Quindi lui, dopo che c'erano stati i fascisti, mi chiamava e mi diceva: guarda, ci sono stati i fascisti, io per ora sono riuscito a evitare che ti portassero via, però io non so quanto potrò resistere. Un giorno, infatti, arriva la guardia, dice: no, bisogna che tu venga giù in tutti i modi, quindi prendi la roba e scendi. E quindi io capii che questa volta il maresciallo Lorenzini, il capo guardia, non era riuscito a, a evitare che i fascisti mi prelevassero. Si arriva insomma a questo cambio, si sale su e si parte.
Durante il trasferimento, uno dei fascisti offre a Vittorio il suo aiuto. Spiega che è un padre di famiglia, costretto ad arruolarsi nell'esercito, ed è disposto a tentare la fuga e darsi alla macchia con lui. Anche se un po' diffidente, Vittorio accetta. Due volte tentano la fuga e due volte falliscono. Vittorio realizza che ormai non c'è più via di scampo.
Si arriva a Firenze, tutti gli altri scendono, li fanno scendere in piazza Santa Maria Novella. Io invece con questo milite fascista rimasi solo. Si arriva in via Bolognese alla sede dell'SS. Ma è disse, ora vi... c'erano le SS tedesche e quelle italiane, cioè la banda di Carità ancora. Ma è disse, io ricordandomi che quando mi aveva lasciato libero dal carcere nel dicembre dell'anno prima, mi aveva avvertito che se vi abitavo sotto mi faceva fuori, disse vai, ora qui è belle cotta. Lì mi misero in una cella, che lì è una specie di rifugio, insomma, di sotterraneo. La notte i tedeschi torturarono una ragazza ebrea che era nella cella accanto a me, la quale mise fuori il braccio perché io lei non la potevo vedere e mi fece vedere il braccio, era tutto, l'avevano spogliata e frustata. E me lo disse lei, era ebrea, che aveva avuto queste sevizie, insomma.
Il CLN riesce a far recapitare un falso ordine di scarcerazione. Il piano funziona e Vittorio viene rilasciato. Ma nella sua storia non c'è spazio per la retorica e la libertà non ha il sapore della vittoria. Porta con sé la memoria di chi non c'è più e il peso della guerra ancora in corso. Vittorio decide di continuare la sua battaglia contro il nazifascismo fino alla liberazione. Ma questa, come si dice, è un'altra storia.